benvenuti alle persone che ieri sera non c'erano, ben visti a tutti quanti. Un breve flash su quanto abbiamo visto ieri. Il problema del peccato nasce come risposta all'interrogativo senza risposte del perché del male. Perché c'è il male? Abbiamo visto che nelle religioni più antiche c'era una divinità buona e una cattiva, e questo spiegava il perché del male. Con Israele, però, con la credenza in un unico Dio, tutto questo veniva a vacillare, finché si crearono due idee teologiche per giustificare il male. Una era la presenza del Satana e l'altra il peccato. Quindi il male nel mondo è perché c'è la presenza del Satana ed è un castigo da parte di Dio per le colpe degli uomini. Ebbene, con Gesù tutto questo cambia e si modifica radicalmente. Anzitutto Gesù elimina la figura del Satana. Per comprendere quello che adesso sto dicendo, occorre conoscere che il Satana, nella Bibbia, non aveva quei tratti diabolici che poi acquisterà nel cristianesimo. Israele, per secoli, fu sotto la dominazione persiana e acquistò usi, costumi e credenze del mondo persiano. Ebbene, alla corte del re di Persia c'era un personaggio importante chiamato l'occhio del re, una sorta di ispettore generale che girava per le province a vedere l'operato dei governatori e della gente per poi riferirne al re per premiare o più spesso castigare. Questo era l'occhio del re. Ebbene, nel libro di Giobbe si trova la stessa scena. Dio che riceve come un sovrano orientale a corte i suoi ministri, e tra questi c'è il Satana, che non è un nemico di Dio, non è un suo rivale, ma è un suo fidato collaboratore. E mentre Dio si vanta dell'operato di Giobbe, l'abbiamo ricordato ieri sera questo personaggio, il Satana gli dice: ci credo che ti vuol bene, gli va tutto bene. Quando tutto va bene è facile essere grati, essere religiosi. Prova, permettimi di dargli qualche disgrazia, e così via. Quindi il ruolo del Satana era quello di accusare gli uomini presso Dio per poterli poi castigare. Tutto questo fino a Gesù. Con Gesù, nel Vangelo di Luca si legge, e Gesù gioisce nel dirlo, quando Gesù manda i 72 ad annunciare la buona notizia, qual è l'effetto? Dice Gesù: e vedevo il Satana come folgore cadere dal cielo. Il ruolo del Satana, quello di sfidare gli uomini sulla terra per poi poterli in cielo accusare presso Dio, con il Dio di Gesù non ha più senso, perché il Dio di Gesù non è il Dio delle religioni, il Dio che preme i buoni e castiga i malvagi. Il Dio di Gesù è un Dio non buono, ma esclusivamente buono, un Dio che non ha altra maniera per rapportarsi con le persone che non sia quella di una comunicazione continua, crescente e traboccante del suo amore. Allora è inutile che il povero Satana vada a Dio ad accusare gli uomini per poterli castigare. Il Dio di Gesù non castiga e non condanna. Allora il ruolo del Satana è terminato, il povero diavolo si trova in cassa integrazione e dice Gesù: vedevo il Satana come folgore cadere dal cielo. È finita l'epoca di colui che può accusare gli uomini presso Dio. Rimane il tema del peccato. Abbiamo visto che neanche Gesù risponde al grande interrogativo del perché del male. Gesù non si occupa del male, ma si occupa dei malati. Non si occupa della sofferenza del mondo, ma si occupa dei sofferenti. Ricordavo ieri sera che quello che sta a cuore a Gesù è la felicità concreta delle persone, per cui tutta la sua azione e quella dei suoi discepoli è alleviare le sofferenze degli uomini. Gesù non manda i discepoli dicendo: andate e predicate ai peccatori perché si convertono, ma andate e guarite i malati. Questa è l'azione di Gesù. Con Gesù, abbiamo visto, cambia radicalmente il concetto di peccato. Mentre nella tradizione nella quale Gesù è vissuto, il peccato era un'offesa a Dio, con Gesù, che è Dio fatto uomo, il peccato non è tanto un'offesa a Dio, perché Dio non si può offendere, quanto un'offesa agli uomini. Quindi cambia il concetto di peccato. Non è più un'offesa a Dio, ma quello che danneggia e offende l'uomo. Allora c'è un brano importantissimo. Questo, stamattina, io spero di esserne all'altezza, immagino anche che voi avete dormito bene, siete tutti svegli, l'abbiamo messo apposta al primo momento questa mattina. È uno di quei brani del Vangelo che, se compresi e assimilati, cambiano radicalmente la nostra esistenza. È il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù, da parte delle autorità religiose, viene accusato di essere un peccatore. Allora, per chi vuol seguire, Giovanni 9. Inizia l'Evangelista: passando vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù è appena sfuggito a un tentativo di lapidazione nel Tempio di Gerusalemme. Gli evangelisti su questo sono molto severi. Attenzione ai luoghi santi, attenzione ai luoghi sacri, sono i più pericolosi per Dio. Gesù, che non ha corso mai nessun pericolo quando si trovava con la gentaglia del tempo, i pubblicani, i peccatori. Gesù, che non ha corso rischi quando si mescolava con la feccia della società, ha dovuto sempre guardarsi le spalle tutte le volte che è entrato nei luoghi di culto e nei luoghi santi. È nella sinagoga di Nazareth che tenteranno di linciare Gesù ed è nel Tempio che tenteranno di lapidarlo. Tra Gesù e istituzione religiosa c'è assoluta incompatibilità. Perché? Perché il tema che mette in conflitto Gesù, la presenza di Dio tra gli uomini, e l'istituzione religiosa che pretende rappresentare Dio, è la convenienza. L'istituzione religiosa, tutto quello che fa, lo fa per la propria convenienza, anche quando questa va a scapito del bene degli uomini. Per Gesù, tutto quello che fa è per la convenienza degli uomini, anche quando questo va a scapito della sua stessa esistenza. Quindi c'è un conflitto perenne, ed è nel Tempio di Gerusalemme, il luogo più santo e sacro della terra, che cercheranno di ammazzare Gesù. Ebbene, Gesù esce dal Tempio e incontra le persone alle quali è vietato l'accesso al Tempio. Quando gli evangelisti ci fanno queste descrizioni, attenzione, non vogliono riportarci tanto un fatto di cronaca, ma dare preziose indicazioni pastorali per le comunità di tutti i tempi. Ricordate ieri sera quando dicevamo che non siamo noi a dover offrire la nostra vita al Signore, offrire le sofferenze, ma accogliere un Signore che si offra a noi, un Signore che chiede di essere accolto nella nostra vita, per fondersi con noi, dilatare la nostra capacità d'amore e renderci l'unico vero santuario dal quale si radia il suo amore, la sua compassione e la sua misericordia. Questo santuario, a differenza dell'antico, non aspetta che le persone si rettino da loro, ma va incontro alle persone. E quali sono le persone? I rifiutati, gli emarginati, quelli che la religione ha allontanato, quelli che la religione ha chiuso loro le porte in faccia. È quello che fa Gesù. Ci sono categorie di persone alle quali la religione dice: tu, nella tua condizione, non sei degno di entrare in questo luogo santo. Tu vivi in una situazione che la religione considera irregolare, di peccato, di colpa, per cui sei escluso dal luogo santo. La religione getta le persone nella più grande disperazione. La religione dice: tu sei in peccato, l'unico che ti può togliere il peccato è Dio, ma siccome tu sei del peccato non puoi rivolgerti verso a Dio. Quindi getta le persone nella più profonda disperazione. Gesù cambia tutto questo. Gesù, proprio alle persone, gli emarginati, gli allontanati, i rifiutati dalla religione, Gesù va loro incontro. Come dicevamo ieri sera, ricordate, Gesù non pensa di portare gli uomini a Dio, perché se Gesù pensasse di portare gli uomini a Dio, inevitabilmente molti rimarrebbero indietro, in ritardo. Ma Gesù fa il contrario, Gesù porta Dio agli uomini, e non c'è nessun uomo che possa sentirsi escluso dal suo amore, perché la categoria, lo ricordo anche se le persone che sono qui abituè di questi incontri, lo hanno sentito ripetere tante volte, ma ancora deve entrare dentro di noi. Gesù, la categoria che viene a inaugurare, in contraddizione con l'insegnamento religioso, è la categoria dell'amore come dono e non più l'amore come premio. Nella spiritualità giudaica, l'uomo doveva meritare l'amore di Dio per i propri meriti, per le proprie virtù. Con Gesù tutto questo cambia. L'amore di Dio non viene concesso come un premio per i meriti delle persone, ma come un dono per i loro bisogni. Meriti non tutti li possono avere, bisogni ce l'hanno tutti quanti. E l'altra categoria che Gesù è venuto a eliminare, a distruggere, quella categoria infame che in nome di Dio impediva alle persone di avvicinarsi a Dio, era la categoria del puro e dell'impuro. Una persona impura non è degna di avvicinarsi al Signore, e per queste persone non c'è speranza. Sei impuro, come abbiamo detto prima, l'unico che ti può togliere da questa impurità è il Signore, ma tu, perché sei impuro, non puoi avvicinarti al Signore. Ebbene, Gesù viene a modificare anche questo. Non è vero con Gesù che l'uomo deve purificarsi per accoglierlo, ma è vero il contrario: accogli il Signore ed è Lui che ti purifica. Non è vero che devi essere degno di avvicinarti a Lui, ma avvicinati a Lui ed è quello che ti rende degno. Quindi Gesù, uscendo dal Tempio, dove a molte persone era impedito entrare, va incontro e va in cerca a quelle persone alle quali l'accesso al Tempio era proibito. Non c'è, questa è la buona notizia, non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condizione, il suo comportamento, che possa sentirsi escluso, rifiutato o emarginato dall'amore di Dio. San Pietro ha un'espressione negli Atti degli Apostoli di una grande portata spirituale e teologica. Viva San Pietro, perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. È la religione che divide tra puri e impuri, tra meritevoli, no, non Dio. Nessun uomo può essere considerato impuro. Allora Gesù, uscendo dal Tempio, va incontro e dice: vive un uomo cieco dalla nascita. La cecità a quell'epoca non veniva considerata un'infermità, ma un castigo da parte di Dio, una maledizione divina, ed era la più temuta tra le maledizioni e i castighi di Dio. Perché era temuta? Perché con la cecità l'uomo non poteva leggere il libro della legge, quello che dava vita. Quindi Gesù incontra una persona che agli occhi della società religiosa è stata castigata, punita da Dio, per quello che dicevamo prima. Dio come punisce le persone? Punisce le persone castigandole. I suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Ecco, da questa domanda dei discepoli sappiamo che questo cieco lo è dalla nascita. Allora non dubitano i discepoli che quest'uomo sia castigato, solo si chiedono se sconta una colpa dei genitori o già lui ha peccato, perché si credeva nella teologia rabbinica che l'uomo già nel ventre della madre potesse peccare, per questo pessimismo che dicevo che c'è in certi scritti della Bibbia dell'uomo peccatore. Addirittura nel seno della madre si pensava che l'uomo potesse peccare. Quindi non mettono in dubbio che quest'uomo sia castigato da Dio, solo vogliono sapere chi ha peccato, lui o i suoi genitori. È importante la risposta che Gesù darà, perché vedete, anche nella nostra spiritualità cristiana, nonostante questo processo di conoscenza biblica e nonostante questa crescita di liberazione che il messaggio di Gesù porta, ancora dentro di noi ci abbiamo queste idee. Finché tutto va bene non affiorano, ma appena incontriamo un rovescio nella vita, una malattia, un lutto, una disgrazia, ecco che in molte persone affiora l'interrogativo: cosa ho fatto per meritare questo? E questo succede molte volte. Cosa ho fatto per meritare questo? Perché vedono la disgrazia, l'infortunio, la malattia come un castigo da parte di Dio. Ebbene, Gesù, nella sua risposta, esclude tassativamente alcuna relazione tra peccato e castigo. Gesù dirà: né lui ha peccato né i suoi genitori. Quindi Gesù demolisce questa teologia tradizionale della malattia, dell'infortunio, della sofferenza come un castigo inviato da Dio, per cui quando ci capitano, fa parte della vita, momenti negativi, momenti di sofferenza, non dobbiamo fare l'esame di coscienza e pensare cosa ho fatto per meritare questo. Fa parte della vita incontrare aspetti meno gradevoli. Quindi Gesù esclude tassativamente qualunque relazione tra le sofferenze e il peccato, il castigo di Dio. Il Dio di Gesù non castiga, il Dio di Gesù perdona. Il Dio di Gesù non esclude nessuna persona, lui accoglie tutti quanti. Quindi se ancora siamo eredi della spiritualità che ne citava, perché ho meritato i vostri castighi, ecco, mandiamo in pensione queste formule che non hanno diritto di cittadinanza con il messaggio di Gesù. Quindi la risposta di Gesù è molto molto chiara: né lui ha il peccato né i suoi genitori, però così si manifesteranno in lui le opere di Dio. Le opere di Dio sono la continua creazione. Al tempo di Gesù si credeva che Dio avesse creato il mondo, i famosi sei giorni, lo avesse reso perfetto, poi il settimo si era riposato e dall'ottavo in poi gli uomini l'avevano rovinato. Gesù non è d'accordo. Il mondo, la creazione, non è terminata. E continuamente Dio è all'opera con la sua azione creatrice e chiede la nostra collaborazione, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono alla sua opera creatrice di arrivare ad ogni persona, come in questo cieco nato. Quindi Gesù esclude qualunque relazione tra la colpa, il peccato e il castigo, ma dice anche in quest'uomo che è cieco, che è considerato maledetto, anche in lui si deve realizzare l'azione creatrice di Dio. Quindi l'azione creatrice del Padre è continua. E poi Gesù parla al plurale, associando tutti gli ascoltatori del Vangelo, tutti i lettori nella sua azione: noi dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. Qual è l'opera di colui che l'ha mandato? Comunicare vita agli uomini. Quindi Gesù ci invita a collaborare alla sua azione creatrice. Il Padre Eterno ci stima così tanto che ha bisogno della nostra collaborazione perché la sua attività creatrice continui e arrivi a ogni persona. Come si collabora all'azione creatrice di Dio? Comunicando vita agli altri, restituendo vita agli altri, arricchendo la vita degli altri. Noi dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché giorno. Poi viene la notte quando nessuno può operare. Gesù fa già un'allusione quando ci sarà il momento della sua morte e sarà tolto di mezzo. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Gesù con questa dichiarazione fa un altro passo in avanti, demolendo un altro dei pilastri della spiritualità giudaica. La luce che illuminava il mondo al tempo di Gesù era il libro della legge. Cosa significa che il libro della legge è luce? Osservando quello che è scritto in questo libro, io ho la luce per sapere come camminare. Gesù non è d'accordo. Quello che regola il comportamento degli uomini non è più un libro ritenuto sacro scritto millenni prima, ma una fede nell'uomo. Quella di Gesù non è una religione del libro, ma una fede nell'uomo. Questo è importante. Perché se noi crediamo alla religione del libro, significa che crediamo che in questo libro, sacro perché ispirato, dettato o venuto direttamente da Dio, contiene la sua volontà immutabile per sempre. Testi scritti secoli prima o millenni prima determinano e condizionano la vita dei credenti per sempre. La società nel frattempo è radicalmente cambiata. Le modalità di vivere sono mutate, non importa, l'uomo deve sottomettere la sua vita a quanto è stato scritto millenni d'anni fa, perché questo testo contiene la volontà di Dio. Gesù non è d'accordo. Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, leggi esterne all'uomo, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore che li spinga ad amare gli altri. Quella di Gesù non è una religione del libro, ma una fede nell'uomo, ed è importante, perché se il mio atteggiamento con Dio dipende dall'osservanza della legge, inevitabilmente ci saranno persone che si sentiranno escluse da questo Dio. Perché una legge, per quanto santa, per quanto buona, per quanto perfetta, non può tenere conto di tutte le esigenze di tutte le persone, e inevitabilmente ci saranno persone che non riescono, non possono o non vogliono osservare questa legge, e allora escluse da Dio. Con Gesù tutto questo cambia. Mentre Mosè, il servo di Dio, ha imposto una legge tra i servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza, per cui chi è il credente? Colui che obbedisce a Dio osservando la sua legge. Con Gesù, che non è il servo di Dio, ma il figlio di Dio, inizia una nuova relazione con il Padre. Gesù, il figlio di Dio, propone un'alleanza tra dei figli e il loro Padre, basata sull'accoglienza e la somiglianza al suo amore. Per cui chi è il credente per Gesù? Il credente per Gesù è colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. È grande la differenza. Quindi il credente non è più colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, e di fatto molte persone si sentono fuori perché non possono, non vogliono osservare questa legge, ma il credente è colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Praticare un amore simile a quello di Dio significa essere buoni fino in fondo, e questo rientra all'interno delle possibilità e delle capacità di ogni persona. Quindi Gesù è lui la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con lo sputo, unse il suo fango sugli occhi. Conosciamo tutti senz'altro il libro del Genesi, il racconto della creazione, quando Dio fece gli stessi gesti di Gesù, prendendo del fango modellò il primo uomo. Gesù, che è Dio, continua la sua azione creatrice, e quest'uomo, che era stato escluso da questa azione creatrice, ne è il protagonista. Quindi Gesù modella l'individuo a sua immagine e somiglianza, come nella Bibbia si legge che Dio ha modellato il primo uomo a sua immagine e somiglianza. E gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. L'evangelista gioca con il significato dei nomi. C'è una piscina che ancora oggi c'è a Gerusalemme, la piscina di Siloe, in ebraico Shiloh, che significa invio. Cos'è l'invio? È l'invio dell'acqua. È un sifone che continuamente, a livelli intermittenti, manda enormi quantità d'acqua verso questa piscina. Da qui il nome Siloe, che significa invio. Ebbene, l'evangelista gioca con questo termine, e l'inviato è Gesù. È l'inviato di Dio per dare luce agli uomini che sono nelle tenebre. Allora Gesù lo manda incontro all'inviato, gli chiede di collaborare. Sempre Gesù, nelle sue azioni, compie metà del lavoro, il resto spetta alle persone. Già questo è il secondo episodio di questo Vangelo. Il primo è stato quando Gesù, nella piscina di Betesda, incontra l'uomo invalido, e Gesù non gli dice, come a volte in maniera semplificatrice noi siamo soliti fare a questo invalido, Gesù non gli dice: alzati e cammina. No, l'incontro con Gesù alza l'uomo, ma camminare non dipende da Gesù, ma dipende dall'uomo. Infatti Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quindi esige la collaborazione dell'uomo, e prendere il lettuccio in un giorno, come adesso vedremo in questo secondo episodio di sabato, nel quale era proibita compiere qualunque attività, era a rischio mortale. Quindi Gesù chiede la collaborazione degli uomini. Qui Gesù l'ha unto con il suo fango, però gli dice: adesso vai incontro all'inviato, accetta colui che è il modello della tua vita. Andò dunque, si lavò e tornò vedendo. L'uomo accoglie l'invito di Gesù in maniera semplice l'Evangelista descrive tutto questo, accoglie la parola e il risultato è che ci vede. L'uomo nel quale l'azione creatrice era stata impedita dalle tenebre finalmente torna a vedere. E adesso cominciano i guai per questa persona. In poco tempo, da miracolato, vedremo, passa ad essere un imputato. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, ecco, adesso veniamo a sapere che questo individuo non solo era rifiutato dalla religione, ricordate, la cecità era considerata una maledizione, ma era emarginato anche dalla società, era un mendicante. Dicevano: ma non è egli quello che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Per quale motivo non lo riconoscono? È strano questa perplessità dei vicini. Quando colui che era stato cieco torna, c'è perplessità. Alcuni dicono: è lui? No, non è lui. Ma come mai? Cosa è successo? Non è che era uno monco, gli è spuntata la mano, era gobbo, si era drizzata la schiena. Era cieco e adesso ci vede. Non ha notato i connotati fisici. Per quale motivo non lo riconoscono? L'Evangelista, come dicevo all'inizio, non sta presentandoci un semplice raccontino, ma una profonda verità teologica. L'Evangelista mostra la differenza tra l'uomo sottomesso alla legge, incapace di vedere e incapace quindi di autonomia e di libertà, dall'uomo che quando accoglie il messaggio di Gesù si trasforma. È quello di prima, ma non è più lo stesso. Quando l'uomo accoglie il messaggio di Gesù e lo assimila e gli fa mettere radice dentro di lui, comincia a fiorire dentro di lui una realtà nuova, una realtà fatta di pienezza di libertà, fatta di audacia, fatta di creatività. Quindi alla differenza tra un uomo non libero e l'uomo libero. È la libertà che sconcerta i vicini. Quindi non riconoscono in quest'uomo quello che era stato prima. Egli diceva: io sono. L'affermazione dell'ex cieco è clamorosa. Conosciamo tutti nella Bibbia l'episodio del rometto ardente. Qual è? Mosè si trova di fronte nel deserto a un fenomeno strano, un rometto che arde e non si consuma. Di fronte a questo fenomeno Mosè chiede: chi sei? E c'è la voce di Dio che dice: io sono il tuo Signore. Da quel momento io sono è diventato nella tradizione ebraica il nome di Dio ed è la esclusiva prerogativa di Gesù. Gesù rivendica per se stesso questa affermazione. Gesù, quando si deve presentare, dice: io sono, rivendicando la pienezza della condizione divina. Ebbene, qui succede qualcosa di clamoroso. Questa persona che era ritenuta maledetta da Dio, castigata da Dio, una volta che incontra Gesù e accoglie la sua parola, ha la stessa condizione divina di Gesù e può dire anche lui: io sono. Nel prologo a questo Vangelo l'Evangelista aveva scritto che a quanti lo hanno accolto, hanno accolto Gesù, ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa. Come? Quando si accoglie nella nostra esistenza Gesù e il suo messaggio e si cambia radicalmente la direzione del nostro cammino, non si vive più per se stessi, ma si vive per gli altri, nell'uomo fiorisce la vita divina, si diventa figli di Dio. Ecco perché l'uomo che era stato considerato maledetto da Dio, una volta che ha incontrato Gesù, dice: io sono, rivendica la condizione divina. Ecco perché non lo riconoscono, perché la religione ha il terrore della crescita delle persone. La religione può dominare le persone fin tanto che queste si mantengono in una condizione infantile. Cosa significa condizione infantile? Avere sempre bisogno di un'autorità che ti dica come ti devi comportare, cos'è bene, cos'è male. E molte persone accettano questo. Lo vediamo dalla proliferazione di tanti gruppi che ci sono nella Chiesa, dove le persone barattano la propria libertà con la sicurezza che dà la religione. e lo fanno attraverso la forma più perversa e più nociva che sia mai apparsa nell'umanità, nella obbedienza. La cosa più devastante che possa accadere nell'umanità. Ricordiamo sempre che i più grandi crimini perpetrati lungo la storia dell'umanità sono stati sempre perpetrati non da rivoluzionari, da persone disobbedienti, ma da persone che hanno obbedito. Chi obbedisce non si chiede quali sono le conseguenze delle sue azioni. Lo sappiamo tutti, la storia ce lo insegna, i grandi processi dei grandi criminali di guerra, dalla SS, per fare un esempio, a tanti altri. Come si scusano? Ho obbedito agli ordini che mi vengono dati. Ma ti sei chiesto conto delle conseguenze dell'obbedienza a questo ordine? Non era nel suo compito. Quindi le persone, anche nella vita religiosa, obbediscono barattando la propria libertà con la sicurezza. Il fascino della religione è questo, la sicurezza che la religione dà. Perché dal momento che entri a far parte di un gruppo religioso, di un'istituzione religiosa, tu non sei più libero, però sei pienamente sicuro, perché ci avrai sempre un'autorità che ti dirà: fai questo, non fare quest'altro, questo è bene, questo è male. Sì, è vero, rimani in una condizione infantile, però sei sempre sicuro, c'è sempre qualcuno che ti dice cosa devi fare. L'importante è che tu obbedisci. Con Gesù è la fine dell'obbedienza. Gesù non chiede obbedienza a sé, non chiede obbedienza a Dio, ma chiede assomiglianza. E la somiglianza a Gesù e la somiglianza a Dio ha un effetto devastante per ogni istituzione religiosa, rende le persone libere. Nella religione non si temono i contestatori, si temono le persone libere, perché sono libere, come dirà Gesù in questo Vangelo, libere come il vento, che non sai né da dove viene né dove va. Le persone libere sono imprevedibili, sono creative. Allora c'è da scegliere: o la sicurezza della religione, rinunciando alla nostra libertà, o alla libertà che ci dà Gesù, rinunciando a ogni sicurezza che non sia nelle nostre profonde convinzioni. Allora gli dicevano: come dunque ti si aprirono gli occhi? Ripeto, forse fino a stancare, attenzione, non è un episodio di cronaca, è una profonda verità teologica. Adesso per ben 7 volte apparirà il tema di aprire gli occhi. Che Gesù abbia restituito la vista a un cieco, questo non era un grande problema per l'istituzione religiosa, ma se Gesù apre gli occhi alla gente che l'istituzione religiosa ha tenuto nelle tenebre, allora è un pericolo. Ed ecco allora che per ben 7 volte, il numero 7 lo sappiamo, significa la totalità, comparirà questo tema di aprire gli occhi. È quello che temono le autorità religiose. Le autorità religiose possono spadroneggiare sulla gente fin tanto che abbagliate dai riti, dalla sontuosità delle cerimonie liturgiche e dalla religione, sono accecate. Ma quando la gente vede e vede la sua dignità, la prima cosa che si chiede è: ma voi, chi vi ci ha messo lì in quel posto? A comandarci, a dirci quello che dobbiamo fare, a dirci quello che è bene e quello che è male? Quindi quello che temono le autorità non è tanto che Gesù abbia restituito la vista a un cieco, ma che Gesù apra gli occhi alla gente. Se la gente apre gli occhi, per l'istituzione religiosa è finita, ed infatti quello che vedremo. Quindi è la prima delle volte che appare il tema di aprire gli occhi. Aprire gli occhi, che era una delle azioni che avrebbe compiuto il Messia. Lo conosciamo nel testo del profeta Isaia: il compito del Messia sarà aprire gli occhi ai ciechi. Quello rispose: quell'uomo che si chiama Gesù, il nome di Gesù significa il Signore salva, ha fatto del fango, mi ha unto gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho avvistato la vista. La risposta di colui che era stato cieco mostra l'importanza del gesto compiuto da Gesù, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, gli ha messo il fango, ma poi lo ha mandato alla Siloe, l'ho mandato incontro all'inviato. Lui l'ha fatto ed è ritornato vedendo. Quando si incontra, questo è il significato, Gesù nella nostra vita e lo si accoglie, inizia una nuova realtà. Gli dissero: dov'è questo tale? Rispose: non lo so. Gesù non lo ha curato per conquistare un discepolo in più, per aggregare uno in più alla massa di gente che lo sta seguendo. Gesù lo ha curato semplicemente per farne un uomo libero. Spetterà poi all'individuo fare le scelte della sua vita. È un fatto positivo. Un uomo che era cieco della nascita adesso ci vede. Quale dovrebbe e potrebbe essere la reazione di persone normali, non istupidite dalla religione? La festa, la gioia. Era cieco della nascita, adesso ci vede, rallegriamoci, no? La religione, e questo è il crimine più grande, tiene le persone in un atteggiamento di sottomissione, di condizionamento, che sono incapaci di avere una propria opinione se prima non c'è l'autorità che esprime un verdetto sull'azione. Sono incapaci, è normale, è bene o male? È bene che una persona cerca di aver riacquistato la vista, non si sa, sentiamo cosa ne pensano i nostri capi. Vedete la religione come mantiene le persone in una condizione di sottomissione e di infantilismo. Intanto condussero, il verbo condurre è lo stesso che verrà adoperato in questo Vangelo per l'arresto di Gesù quando sarà condotto nella casa di Caifa. Quindi questa persona si trova a un certo momento ad essere un imputato colpevole di aver acquistato la vista. Lo condussero dai farisei, quello che era stato cieco. Perché lo conducono dai farisei? Ricordavo ieri mattina, ieri sera, il termine fariseo significa semplicemente separato. I farisei sono pii laici che mettono in pratica tutte le osservanze, i decreti contenuti nella legge di Mosè, tutte quelle ritualità obbligatorie per i sacerdoti nella settimana di servizio al Tempio, soprattutto stando bene attenti all'osservanza del comandamento del sabato. In giorno di sabato, come adesso vedremo, erano proibiti compiere 39 lavori principali, i lavori serviti per la costruzione del Tempio di Gerusalemme, suddivisero una volta per altri 39 lavori, per un totale di 1521 azioni proibite. Allora, queste persone che osservavano tutte queste regole, queste persone che avevano estrapolato dalla legge ben 365 precetti da osservare, erano considerati i maestri di spiritualità e godevano di enorme prestigio e di influsso nel popolo. Allora la gente, incapace di autonomia di pensiero, perché è così che le riduce la religione, lo portano dagli esperti, dai maestri spirituali. Perché lo portano? Ecco, l'Evangelista scopre le sue carte. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. E allora? Allora se è di sabato? Che problema c'è? No? Si chiedevano al tempo di Gesù: tra i comandamenti che Mosè ci ha dato, qual è il comandamento il più importante? Quale poteva essere il comandamento più importante? La risposta era: il comandamento più importante in assoluto è il comandamento del riposo in giorno di sabato. In giorno di sabato, abbiamo detto, sono proibite 1521 azioni. Tra queste portare un peso, impastare, mietere, scrivere, è tutto proibito in giorno di sabato. E anche Dio nei cieli con i suoi angeli osserva il riposo del sabato. Allora l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge, per cui era prevista la pena di morte in caso di trasgressione di questa legge. Quindi non è un comandamento come gli altri. Allora qui, ed ecco la novità portata da Gesù, ci troviamo di fronte a un conflitto che emergerà in questo brano, un conflitto sempre attuale. Da una parte abbiamo la legge divina, non si discute che sia la legge divina, è legge divina. A Abbiamo la legge divina. Da una parte la necessità e il bene dell'uomo. In caso di conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, che cosa si sceglie? Le persone religiose non hanno dubbio. In caso di conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, si sceglie che cosa? L'osservanza della legge divina. Non dice forse il precetto della legge giudaica: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto te stesso? L'amore a Dio è l'amore totale, assoluto. L'amore al prossimo è relativo, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Non dice amerai il prossimo tuo con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. C'è una differente gerarchia, un conto l'amore a Dio, totale, assoluto, e un conto l'amore al prossimo, che è limitato, è relativo. Allora le persone religiose, tutte le volte che si trovano di fronte alla scelta tra osservare la legge divina e il bene concreto dell'uomo, non hanno esitazione, scelgono l'osservanza della legge divina. Ma questo causa sofferenza nell'individuo, questo può essere causa di infelicità, ma così facendo gli togli la vita. Non importa, l'importante è obbedire a Dio, e l'uomo si deve sottomettere a questa volontà di Dio. Quindi per le persone religiose l'osservanza dei comandamenti divini è sempre più importante del bene e della felicità degli uomini. Gesù no, ed è per questo che l'hanno ammazzato. Gesù, tutte le volte che si è trovato di fronte al conflitto tra l'osservare la legge divina, e Gesù non contesta, non è che dice no, non è la legge divina, è la legge divina, è il bene dell'uomo, Gesù non ha mai esitazioni. Gesù sceglie sempre di compiere il bene dell'uomo, perché facendo il bene di Dio si può causare male, infelicità all'uomo, e la storia è piena di crimini, di sofferenze perpetrate in nome di Dio. Quante persone hanno sofferto per quella frase nefasta, specialmente nell'ambito religioso, di persone che hanno detto: ma l'ho fatto per il tuo bene. Quante persone hanno sofferto per questo. Quindi facendo il bene di Dio si rischia di causare la sofferenza dell'uomo, facendo il bene dell'uomo si è certi di fare sempre il bene di Dio, perché con Gesù Dio non è più separato dall'uomo, ma si è fuso nell'uomo. Per cui Gesù, tutte le volte che si trova in conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, sceglie il bene dell'uomo. Facendo il bene dell'uomo si è certi di fare anche il bene di Dio. Facendo il bene di Dio spesso si causa sofferenza agli uomini. Quindi Gesù trasgredisce il comandamento più importante. Ecco perché la gente è perplessa. C'è la trasgressione di un comandamento e c'è una persona che era cieca e ora ci vede. Allora lo portano dai farisei per cercare di capire. A loro volta i farisei dunque gli chiesero come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. È interessante. Abbiamo una persona cieca dalla nascita. Lo portano dai farisei, non si felicitano, non si rallegrano, non esultano, non sono interessati al bene dell'uomo, ma soltanto al rispetto della legge. È questo che a loro interessa. Il rispetto della legge divina per loro è più importante del bene e del benessere dell'uomo, e si allarmano soltanto sulle modalità di come è avvenuta questa guarigione, di come sia stato curato. Sono interessati unicamente a sapere se la guarigione è avvenuta mediante la trasgressione di qualche regola o precetto del giorno del sabato. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ed ecco di nuovo il conflitto. Alcuni farisei, abituati a giudicare la vita attraverso un codice sacro in mano, hanno la risposta pronta, la sicurezza delle persone religiose. Questi dicono: quest'uomo è Gesù, non viene da Dio perché non osserva il sabato. Ed ecco di nuovo un conflitto che appare nei Vangeli. Cosa significa essere da Dio? Cioè essere in comunione con Dio. Per i farisei si è da Dio se si osserva la legge. Per Gesù si è da Dio se si fa del bene agli uomini. Essere da Dio non dipende dall'osservanza della legge. E Gesù è il primo a non essere da Dio, perché non osserva la legge. Essere da Dio non dipende dall'osservanza della legge, ma dal bene che si fa agli uomini. Per questo è importante questo insegnamento, perché rende le persone libere. Non più la tua vita in relazione a un codice, ma la tua vita in relazione al bene dell'uomo, l'unico, questo sì, valore non negoziabile dei Vangeli. Non c'è valore sacro, valore più importante del bene dell'uomo. Quindi alcuni farisei, dalla risposta dell'uomo, deducono che Gesù non è da Dio. La legge è la norma indiscutibile che regola la relazione tra Dio e gli uomini. Chi lo osserva è da Dio, chi non lo osserva non è da Dio. Ricordate ieri sera, ma com'è possibile? Questi non sono pure peccatori, non è gentaglia, sono farisei. Stanno dalla mattina alla sera con il naso sopra la Bibbia. Osservano nella loro vita ben 365 precetti. Vivono di preghiere, sono dei santi. E come mai, quando Gesù si manifesta a loro, la loro sentenza non viene da Dio? Ricordate ieri sera? Attenzione alla santità. La santità, intesa come osservanza di regole, non solo non avvicina a Dio, ma allontana. Ricordate ieri sera lo schema che facciamo? Il fariseo sale verso Dio, credendo che attraverso l'osservanza di riti, di preghiere, di sacrifici, si avvicina a questo Dio, ma non lo incontrerà mai. Perché? Perché Dio è sceso per incontrare l'uomo. Questi salgono, l'altro è sceso, tra Dio e i santi, la santità intesa in questo senso, c'è assoluta incompatibilità. E non soltanto lo riconoscono, ma ne saranno i più feroci avversari. Quindi dicono, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era dissenso tra di loro. Ma in qualche fariseo, l'ostentata sicurezza teologica si inclina di fronte all'evidenza di un fatto. I farisei sono uomini di legge e in quanto tali non riescono a percepire l'amore del Padre, che non si manifesta nella dottrina, ma la presenza di Dio, l'amore di Dio, si manifesta nella vita. Chi è abituato a giudicare i fatti attraverso la legge e la dottrina non riuscirà mai a percepire la presenza creatrice di Dio che si manifesta nella vita. Quindi in alcuni si inclina questa certezza. Allora dissero di nuovo al cieco. È strano. Perché l'Evangelista scrive dissero di nuovo al cieco? Non è più cieco. È tornato a vedere? No, non lo possono ammettere. Non possono ammettere che attraverso la trasgressione del comandamento più importante osservato da Dio, l'uomo abbia riacquistato la vista. Per loro l'uomo è e rimane cieco. Disse di nuovo al cieco, tu che dici di lui, che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Mentre per i farisei, abituati a giudicare la vita in base a un codice, Gesù non viene da Dio, l'uomo che era stato nelle tenebre fino a qualche istante prima, una volta che ha incontrato il Signore, vede. Colui che era cieco torna a vedere, quelli che ambivano al titolo di guida dei ciechi invece non ci vedono. E lui capisce che quest'uomo viene da Dio. Quindi i farisei escludono Gesù dalla comunione con Dio. Quest'uomo non è da Dio. Colui che era stato cieco dice sì, è un profeta. Ma i giudei, e qui appaiono altri personaggi. La questione è complicata, non basta l'autorità dei farisei, allora lo portano alle massime autorità religiose. Quando nel Vangelo di Giovanni troviamo l'espressione giudei, non si intende mai la popolazione giudaica, ma sempre le autorità religiose. Leggo soltanto il versetto, poi facciamo l'intervallo, lo commenteremo dopo. Ma i giudei non credettero di lui che era stato cieco e aveva recuperato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. Le autorità religiose, per difendere la loro teologia e la loro dottrina, arrivano al punto di negare l'evidenza. E quello che negli altri Vangeli si chiamerà il delitto, il peccato contro lo Spirito Santo. Bene, ci prendiamo, sono le 10, passate da qualche minuto, ci prendiamo una mezz'oretta di respiro e poi continuiamo alle 10:30 con la seconda parte.